la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Passate da 5 minuti, eccoci, apriamo la nostra newsline di oggi, lunedì 25 maggio, già ci arrivano informazioni sulla viabilità non buone. Coda fra Lucca e Viareggio, ci scrive Laura, macchina bloccata in galleria, blocco totale, canali aperti, è il nostro numero WhatsApp, usiamolo anche per queste sinergie tra ascoltatori e ascoltatrici che possano in qualche modo aiutarvi. Non abbiamo il quadro della situazione su Porta al Prato, dove l'incidente che era stato segnalato nell'ambito del blurb di Jimmy potrebbe avere ripercussioni importanti sul traffico, non lo sappiamo, fateci sapere, monitoreremo Ponte Alpino chiuso da stanotte. Vi daremo conto poi delle previsioni del tempo, poche novità e molte buone notizie per questa prima parte della settimana, stante anche le alte temperature, vedremo per quanto rimarranno. Diamo uno sguardo alle principali notizie che troviamo sulla stampa locale di oggi, segnalandovi che in home page su controradio.it vi diamo conto delle affluenze relative alle amministrative in Toscana, 20 comuni chiamati al voto, 3 capoluoghi, alle 23 di ieri sera. L'affluenza al voto è stata al 46,3% dal punto di vista nazionale, si vota fino ad oggi alle 15, il dato precedente alla stessa ora era stato del 50,2%. Per quanto riguarda Prato, deciso il calo dell'affluenza, che alle 23 era del 43,25%, 10 punti percentuali in meno rispetto alla stessa ora della precedente tornata. Resta in forte calo anche l'affluenza per le amministrative a Pistoia, alle 23 si attestava al 43,65 dei votanti, alla stessa ora della precedente tornata aveva votato il 55,1%. Ad Arezzo invece per le amministrative si registra un leggero calo dell'affluenza, però tra i 3 capoluoghi è quello con la performance migliore, perché l'affluenza si attesta al 45,6%, alla stessa ora della precedente tornata aveva votato il 47,2. Veniamo all'apertura della Nazione, foto notizia su Ponte Alpino, si salvi chi può, il titolo allarmante quanto basta, diciamo, da oggi Ponte Alpino chiuso, la guida delle alternative, tax force della Polizia Municipale tra le cure e l'Africo. Noi abbiamo mandato il nostro Raffaele Palumbo a sondare il terreno, ci faremo dire quando, come, se ci saranno delle criticità. Di taglio alto, ispettori aggrediti da un operaio, alta tensione durante un controllo a Badia Settimo, lo abbiamo anticipato, il lavoratore irregolare ha strattonato una funzionaria, la denuncia della CGL, sempre più soli ad affrontare i rischi, bisogna risolvere le carenze di organico. Una società per gestire la FIPLI in regione, la delibera è pronta, si occupa di questo con foto notizia La Repubblica, oltre naturalmente alle elezioni, la sfida in 20 comuni, l'affluenza in netto calo e Ponte Alpino chiuso per 113 giorni, di taglio alto corsa al cardiopalma per il PNRR, 10.000 progetti da finire in un mese. In Toscana ne erano stati presentati 43.000 e secondo i dati pubblici il 76% è stato completato.
sei su Controradio. FM 93.6, 98.9.
Alle 8:14 minuti, abbiamo dei problemi tecnici e quindi in questo momento né il LAMA né il focus sulle residenze universitarie, le problematiche relative al disservizio idrico, riusciamo a farvele sentire, ma abbiamo un appello dell'assessore Giorgio, se questo vi può consolare, l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze rispetto alla chiusura del Ponte Alpino per la sostituzione dell'infrastruttura da parte di Ferrovie, stop da questa notte da Piazza Vasari a Via Pacinotti, sia per i veicoli che per i pedoni, per il quale è stata realizzata una passerella provvisoria di cui ci parla lo stesso assessore. Sentiamo.
Sono giorni che stiamo chiedendo di utilizzare le cure e l'Africo come viabilità alternative e di farle in maniera ordinata. Metteremo in campo le pattuglie della Polizia Municipale che interverranno, saranno negli snodi più critici, dalla mattina alla sera, negli orari più delicati per il traffico, ma alla fine il punto è fare un appello alle fiorentine e fiorentini che hanno più volte dimostrato di essere attenti e sensibili a questo. Saranno settimane molto complicate e serve l'aiuto di tutti. Serve non parcheggiare le macchine in seconda fila in Piazza delle Cure, serve evitare di accalcarsi, serve insomma un comportamento responsabile da ognuno e serve anche provare a utilizzare il meno possibile, per quanto possibile, la macchina in queste zone. È un intervento che è fondamentale e non rinviabile. Abbiamo lavorato con RFI per accorciare di molto i tempi. Di fatto siamo riusciti a inserirlo durante la chiusura delle scuole, a parte un paio di settimane. In questi giorni sarà ancora più difficile, ma chiediamo davvero a tutti quelli che possono di evitare di utilizzare l'auto in questa zona, di accompagnare i figli a piedi se si può, di usare più la bicicletta, la bella stagione ci permette di farlo, peraltro possono essere portate a mano lungo la passerella. Insomma, cerchiamo di dare ognuno il proprio contributo. Come comune ce l'abbiamo messa tutta per minimizzare i disagi, in accordo con RFI potenzieremo il servizio di autobus, ci saranno dei percorsi alternativi, mettiamo in campo tutto quello che è possibile e staremo attivi nella Smart City Control Room a diciamo, risettare in continuazione anche gli impianti semaforici per far scorrere il traffico. I primi giorni saranno dei giorni complessi perché dovremo fare l'analisi sul campo, ma via via andremo a regime anche su questo.
Allora, vediamo di andare per ordine. Problemi tecnici a non finire in apertura di settimana con diretta elettorale alle 15, ma ce la faremo e ripristineremo il tutto, però intanto voi ci siete di supporto, perché per fortuna perlomeno i vostri messaggi al 342 81 04 111 li riceviamo e ci scrivete: traffico sbloccato per quanto riguarda la coda tra Lucca e Viareggio, la macchina bloccata in galleria che ci veniva segnalata, invece ci informate che dallo stadio alle Cure e oltre non ci sono vigili in vista, e questo rispetto a quanto dichiarato dall'amministrazione. Speriamo arrivino, vediamo come sarà la situazione, e questa è una fascia delicata perché fascia d'ingresso al lavoro. Allora, noi ci risentiamo tra poco, poi avremo il GR di Popolare Network e poi l'approfondimento dedicato a questa esperienza di scuola di informatica gratuita e senza professori 42 Firenze, che davvero un grande successo di partecipazione sta riscuotendo, ma soprattutto è un modello assolutamente interessante dal punto di vista formativo. Cercheremo di recuperare anche quella che è la situazione davvero di servizio per quanto riguarda la residenza universitaria Talamandrei di Firenze in Viale Morgagni. Nel frattempo vi segnaliamo, perché si terrà alle 10 il presidio sotto la sede del Consiglio regionale, proprio di protesta per quanto riguarda la situazione che ormai si sta protraendo da oltre una settimana. Da anni l'ARSU ha la tendenza a ignorare gli interventi di manutenzione ordinaria nelle residenze universitarie di sua competenza, denunciano gli studenti, con il risultato di dover ricorrere a chiusure temporanee delle stesse.
Don't think.
Vabbè, santo lo è già il ragionier Crescioli, ma insomma oggi ci ha messo del suo per far rifunzionare il tutto. E allora, buongiorno Ludovica di Udo, ben trovata.
Buongiorno a tutti e tutte.
Ludovica, abbiamo segnalato alle 10 il presidio sotto la sede del Consiglio regionale, i bagni e le docce fuori, ma nello studentato è peggio, e così 270 se ne vanno, leggiamo dalle pagine di questi giorni sulla stampa locale, studentato horror. Qual è la situazione al momento dopo ormai oltre una settimana di disservizi?
Allora, attualmente gli studenti e le studentesse del Calamandrei appunto sono ancora senza acqua. Ovviamente sono state fornite da parte del DSU delle soluzioni temporanee, tra cui il trasferimento, o comunque chi voleva restare in struttura gli è stata data la possibilità. Rimane appunto comunque il discorso che non ci sono alcune certezze rispetto ai tempi di riparazione, e il problema continua a persistere. Appunto oggi gli studenti e le studentesse della residenza Calamandrei, che è la più grande di Firenze, si ritroveranno in presidio alle 10 sotto il Palazzo della Regione Toscana in via Cavour 2 per denunciare, oltre appunto a questo grave disservizio, tutta una serie di problematiche strutturali della struttura, tra cui condizioni igienico-sanitarie assolutamente non a norma e manutenzione direi più che abbandonata.
Ti chiedo un commento relativo agli interventi di queste ore da parte delle istituzioni rispetto allo scenario che voi avete denunciato. L'assessore all'università Manetti parla di 4 milioni di euro di avanzo dal bilancio 2025, l'80% del quale per il DSU. Faremo ristrutturazioni delle case dello studente, e dove sono più urgenti gli interventi a partire dal Calamandrei, ma se lo studentato dovesse essere chiuso per una ristrutturazione più ingente, l'alternativa per gli universitari non c'è ancora. Funaro, la sindaca, si dice a disposizione della regione, ma insomma situazione non semplice.
Situazione non semplice, diciamo che per quanto possano essere positive qualsiasi segnale di apertura ad affrontare la situazione, il problema è proprio invertire una tendenza che si vede nella gestione, nella garanzia del diritto allo studio in Regione Toscana. L'ARCU ha da anni la tendenza a rimandare gli interventi di manutenzione ordinaria, motivo per cui alla fine appunto si arriva a residenze come quella del Calamandrei, che in assenza di interventi strutturali rischiano di chiudere nel giro di pochi anni. Quindi al di là degli interventi attuali c'è proprio bisogno, secondo noi, di un cambio di rotta nella gestione del DSU. Sicuramente è ottimo il fatto che ci sia un avanzo di 4 milioni dal bilancio del 2025, però comunque stiamo parlando del fatto che è stato comunque approvato il bilancio previsionale del DSU Toscana, e entro il 2028 si prevede un taglio di 30 milioni, quindi quei 4 milioni non copriranno comunque il buco strutturale di fondi a cui sta andando incontro il diritto allo studio in Toscana.
È proprio una visione e una strategia che deve essere invertita nella rotta, come ci spiegavi. Ricordiamo il presidio dalle 10, poi seguiremo gli aggiornamenti sulla vicenda Calamandrei. Grazie a Ludovica di Udu.
Grazie a voi, buona giornata.
Buongiorno, i vigili ci sono del Ponte del Pino e lì all'altezza di via il Fratellino.
Questo l'audio che quindi in qualche modo rettifica l'assenza di vigili che c'era stata segnalata. Nel frattempo ci scrivete anche: incidente in A1 direzione Bologna, altezza uscita Firenze Nord. E ancora: buongiorno, a Porta al Prato il traffico irregolare, ci scrive l'Apo. Dunque una situazione abbastanza in divenire. Sono le 8:26, dicevamo, le elezioni amministrative, lo spoglio, la diretta dalle 15, i nostri inviati Giorgio Bernardini da Prato, Domenico Guarino da Pistoia, Raffaele Palumbo sarà a Sesto Fiorentino, io in compagnia di Sandra Salvato qui in onda a darvi tutte le informazioni. Ma al volo, veramente al volo, prendiamo Tommaso Ciuffoletti, la buttiamo in politica in pochi minuti quest'oggi. Tommaso, buongiorno.
Buongiorno Chiara, siamo rimasti giusto io e te, mi sa, a buttarla in politica, sì. Tutti i dati dell'affluenza.
Ecco,
di queste,
ecco, Tommaso, che vuol dire? Buone sensazioni per il centro-sinistra toscano, con un elettorato tradizionalmente più affezionato e dunque avvantaggiato quando la partecipazione flette? Questo è l'incipit della Repubblica, concordi?
Beh sì, però come dire, non è proprio qualcosa di cui gioire, ecco, non, né per una parte né per tutti i cittadini in generale, perché quando la si riduce così tanto la partecipazione, qualunque risultato fosse anche il migliore per la tua parte, non è un risultato di cui gioire in assoluto, ecco.
C'è Prato che ha davvero un brusco calo e che te lo aspettavi in qualche modo, cioè tutto ciò che ci ha portato fino a queste elezioni anticipate ha disaffezionato i cittadini?
Assolutamente sì, Chiara, anche la scelta, secondo me, intanto i precedenti che avevano visto una nuova giunta cadere nel giro di pochi mesi a causa di un'indagine che appunto ancora deve arrivare a conclusione nei suoi esiti processuali, ma che di fatto è stato un colpo. Poi anche la scelta un po' del PD di presentare chi aveva già amministrato la città per 10 anni, scelta conservativa, ovviamente anche una figura assolutamente di spessore da un punto di vista politico e amministrativo, ma sicuramente non quella novità che peraltro è stata anche lo slogan della sua campagna elettorale, proprio di Matteo Biffoni, facendo anche un po' sorridere il fatto di una novità quando si ripresentava dopo 2 volte che si era già governato la città. Insomma, sicuramente non ha aiutato ed era il più prevedibile di tutti i cattivi risultati di partecipazione.
Resta in forte calo l'affluenza anche a Pistoia. Ad Arezzo invece c'è una partecipazione maggiore, si va al 45-56% al momento, diciamo, con dato delle 23, alla stessa ora della precedente tornata aveva votato il 47-26. Cosa ti sembra?
Sì, lì è una riduzione leggermente minore, è comunque sensibile perché si parla di oltre 2 punti percentuali, ha tenuto un po' di più, forse lì poi teniamo presente che molto, molto probabilmente, poi magari i dati ci smentiranno quando arriveranno quelli scettici, ci sarà un prossimo turno, perché normalmente non uno dei candidati in lizza, stante anche i sondaggi, dovrebbe arrivare a superare la soglia del 50%, quindi è forse anche l'incertezza di questa elezione che un pochino ha aiutato, non abbastanza da confermare i già non brillantissimi dati di partecipazione della scorsa tornata, ma sicuramente di tutte e tre i capoluoghi è quello che si scosta un po' meno, grazie a Dio, rispetto agli altri.
E allora l'affluenza crolla in Valdarno, la Piana in calo ma regge, e poi avremo i dati conclusivi alle 15 quando partirà la nostra diretta elettorale. Non ti do appuntamento a lunedì, ma tra poche ore, perché ci sarai anche tu con noi naturalmente. Ciao Tommaso, a prestissimo.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. Ci sarebbero vittime civili in un attacco condotto da Israele ieri sera sul Libano meridionale. Le forze di Tel Aviv hanno centrato un edificio nel villaggio di Al-Duwair, lo dice l'agenzia di stampa statale libanese. Si sarebbe trattato di un attacco double tap, l'obiettivo sarebbe stato colpito 2 volte in circa mezz'ora, causando un numero imprecisato di vittime civili. Il raid è avvenuto nonostante sulla carta ci sia una tregua concordata tra Israele e Libano.
E l'azione di Israele in Libano è uno dei nodi ancora da sciogliere nella trattativa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra. Tel Aviv non vorrebbe limitazioni alle sue operazioni contro Hezbollah. Il segretario di Stato americano Marco Rubio nella notte ha detto che un accordo potrebbe arrivare oggi, ma il negoziato è ancora in stallo. Trump ieri ha detto ai suoi mediatori di non affrettare le trattative. L'ostacolo principale resta il programma nucleare iraniano, mentre Teheran spinge sullo sblocco dei beni iraniani congelati e sulla revoca delle sanzioni.
E in Iran è stato impiccato un dissidente politico, Abbas Akbari, considerato un leader dell'opposizione al regime. Akbari avrebbe partecipato a un presunto colpo di Stato durante le proteste di gennaio, quando avrebbe sparato contro le forze di sicurezza. La Corte Suprema iraniana lo aveva condannato a morte con una serie di accuse, tra cui quella di inimicizia contro Dio.
La Global Sumud Flottiglia ha denunciato di aver perso i contatti con un gruppo di attivisti che partecipa alla sua missione di terra con l'obiettivo dichiarato di raggiungere Gaza partendo dalla Libia. Le persone, di cui non si hanno più notizie, sono una decina. 2 di loro sarebbero di nazionalità italiana. Il gruppo avrebbe cercato di trattare per superare un posto di blocco dei miliziani del generale Haftar e proseguire il viaggio verso l'Egitto. Il Ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere di aver avviato delle verifiche sulla vicenda.
In Venezuela centinaia di detenuti hanno preso il controllo di un carcere nella parte occidentale del paese. I prigionieri hanno dato fuoco a materassi e lenzuola, sono saliti sul tetto e hanno appeso degli striscioni denunciando di aver subito torture. La zona è a circa 500 chilometri dalla capitale Caracas.
Un bambino di 3 anni è morto in Sardegna nelle campagne di Nurri, nella parte sud dell'isola. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato travolto da un trattore guidato dal padre ed era già morto quando sono arrivati i soccorsi.
A Torino un uomo in condizioni gravi dopo le violenze tra tifoserie avvenute prima del derby tra le squadre di calcio della città. Gli scontri sono iniziati nel pomeriggio di ieri. Le forze di polizia sono intervenute caricando e lanciando lacrimogeni. Nelle ore successive gli ultra della Juventus hanno chiesto che la partita non si giocasse salendo sulle balaustre e parlando con i calciatori. Alla fine la gara è stata rinviata di un'ora con la curva bianconera deserta e i tifosi del Torino che hanno ritirato bandiere e striscioni.
Secondo giorno di voto in quasi 750 comuni, circa il 10% del totale. Ieri sera alle 23 l'affluenza complessiva era al 46,3%, in calo di quasi 4 punti rispetto alle elezioni precedenti in quegli stessi municipi. 18 i capoluoghi di provincia coinvolti, tra cui uno di regione, Venezia. Alle 15 la chiusura delle urne e l'inizio dello scrutinio.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada N1, 4 km di coda per incidente in galleria tra B1 variante Badia verso sud con traffico bloccato. In A11 code per traffico verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il Bivio con l'A1. In Fipiri rallentamenti verso il capoluogo tra la Strassigna e Firenze Scandicci. Siamo al traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre di Ponte Alpino con provvedimenti di circolazione per il TPL e per il traffico privato. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Il mondo dei media è cambiato. La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è oggi la punta più avanzata della cross-medialità in Toscana. La radio in FM, DAB e streaming. Controradio TV su web e social. Le dirette audio, video dagli eventi, le produzioni di podcast tematici.
E ancora TIF, il canale video social di informazione, i profili Facebook, Instagram e YouTube Controradio e il sito controradio.it.
Controradio Cross Media raggiunge oltre 400.000 contatti ogni giorno. Un pubblico attento, coinvolto, da sempre interessato a ciò che accade sul territorio.
Vuoi promuovere la tua attività e far crescere la tua visibilità in Toscana? Scrivi a crossmedia@controradio.it. Abbiamo soluzioni su misura per te.
I media e la comunicazione sono cambiati. Controradio Cross Media è il nuovo modo di comunicare.
Cioè lei praticamente non ha mai assaggiato la Sacher Torte?
No.
Vabbè, continuiamo così. Facciamoci del male.
Sul grande schermo alla Compagnia Bianca e la messa è finita. Due film manifesto di Nanni Moretti tra inquietudini politiche, fragilità sentimentali e dissidi generazionali ancora attuali. Dal 25 maggio al 7 giugno per La Compagnia Cult, un'occasione imperdibile per rivedere due film essenziali della cinematografia italiana. Info cinemalacompagnia.it.
Uno orizzontale si usa quando piove.
Volare.
Ma no, uno verticale, il colore del cielo.
Viaggiare.
Quando non pensi ad altro. È ora di partire. Vinci l'Elba con Toscana Aeroporti. Risolvi uno dei giochi, partecipa al concorso su WhatsApp allo 02-499-62835 e scopri subito se hai vinto un trolley roncato. Super premi finali, due VIP experience per due persone all'Isola d'Elba. Concorso valido fino al 31 luglio 2021. 26, estrazione entro il 15 settembre 2026, regolamento su vincilelba.it.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato presenta Seminare Idee Festival 5, 6, 7 giugno. Tre giornate di incontri, dialoghi e conferenze spettacolo con grandi nomi della cultura, scienza e arti. Tema della seconda edizione è Desiderio. Apre il festival lo psicanalista Massimo Recalcati. Tutti gli appuntamenti sono di ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana in collaborazione con la provincia di Prato. Main sponsor Plures, sponsor Unicop Firenze.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze. Giovedì 28 maggio alle 21 Mixité si chiude con il collettivo Nist Na, formazione internazionale che intreccia gamelan e percussioni in un'esperienza sonora potente e immersiva.
Contro Radio.
Scuola internazionale di formazione digitale aperta a tutte e tutti, senza lezioni frontali, senza professori, basata su peer learning, di formazione, collaborazione e apprendimento per progetti alla pari. Stiamo parlando della scuola di Fondazione CR Firenze, dedicata al coding, la programmazione informatica e dunque l'ideazione e lo sviluppo di software, che è gestita attraverso l'ente Firenze 42TS. È parte del network internazionale 42, fondato a Parigi nel 2013. Come dicevamo, è completamente gratuita, aperta a candidate e candidati dai 18 anni in su, senza requisiti di istruzione o esperienza pregressa nel coding. È una realtà che conta oggi 232 iscritti, con un'età media di 28 anni, e sul fronte dell'inserimento lavorativo i risultati sono significativi: 92 studenti già occupati, di cui 66 hanno completato il Common Core, la prima fase fondamentale del percorso. 42 Firenze si distingue dai percorsi tradizionali, come avrete capito, perché mette gli studenti al centro del proprio apprendimento. Non esistono classi, voti, lezioni frontali, si impara risolvendo problemi reali. E allora siamo voluti andare a conoscerla, anche perché sono aperte le iscrizioni a questa opportunità attraverso le selezioni che si svolgeranno dal 13 luglio al 7 agosto e dal 5 ottobre al 30 ottobre 2026 per due piscine per accedere appunto alla scuola gratuita e senza professori. Le piscine sono il percorso intensivo di selezione e orientamento, ma per capire di più in cosa consiste questa scuola e come è possibile accedervi, vi proponiamo lo speciale con le interviste che abbiamo realizzato andando proprio a visitare lo stesso spazio e i protagonisti che la animano.
Micaela Ledivelec Lemmi, sono vicepresidente del consiglio di amministrazione di 42 Firenze ETS.
Raccontiamo intanto cos'è 42 Firenze, con quale finalità è nata ed è sostenuta.
42 Firenze è un progetto estremamente innovativo che Fondazione CR Firenze ha voluto per Firenze, essendo rimasta particolarmente impressionata dal modello didattico che era stato creato all'École 42 a Parigi. Pertanto da qui è nato un progetto che ha preso avvio ormai da qualche anno, che è estremamente interessante per le sue caratteristiche da un punto di vista didattico, essendo un progetto di alta formazione che utilizza un modello didattico estremamente innovativo, quindi un ambiente dinamico, sfidante, in cui i ragazzi si confrontano direttamente con le esperienze, le possibilità e le potenzialità di future esperienze professionali, in quanto non esistono professori. Quindi la dinamica si svolge secondo la logica e la tecnica del gaming, attraverso la quale i ragazzi, per completare il percorso formativo, devono superare un determinato numero di livelli, e questo avviene nel confronto con sfide professionali che vengono poste all'interno della piattaforma e con il confronto con i compagni di studio. Quindi è un percorso peer to peer, dove esiste un team che a Firenze siamo diciamo particolarmente fortunati di avere, estremamente coeso e dinamico e di supporto, che è il team dei tutor dei ragazzi e dei corsi. E dicevo, è un modello innovativo in quanto modello didattico sfidante, innovativo, ma anche in quanto modello sociale e culturale, perché dà la possibilità a ragazzi che nel loro percorso di formazione scolastico tradizionale magari non hanno trovato gli stimoli e la passione che poi è necessaria per completare il corso, per misurarsi con sfide che sono estremamente innovative e contemporanee. Devo dire che la particolarità ulteriore sta nella collocazione geografica, perché questo progetto è stato posto dalla Fondazione CR Firenze all'interno di questo spazio che è chiamato Innovation Center, e all'interno del quale coesistono realtà che sono tutte mirate all'innovazione, alla proattività e alla promozione di competenze tecniche particolari e speciali. Abbiamo all'interno dello stesso immobile Nana Bianca, abbiamo degli spazi che sono spazi comuni, spazi di socializzazione, e abbiamo la scuola 42, oltre al fatto che questo spazio viene utilizzato per eventi culturali all'interno dell'auditorium e all'interno anche di Nana Bianca avvengono eventi che mirano a rendere centrale questo spazio nella città.
Ci sono dei percorsi che vengono definiti piscine e che verranno e sono anche implementati. Cosa sono, di cosa si tratta?
Diciamo che il nome piscine rende l'idea, nel senso che il percorso di accesso alla scuola prende avvio dalla partecipazione a queste piscine, in cui i ragazzi vengono immersi e devono misurarsi col fatto di imparare a nuotare. C'è sempre stato detto fin da piccoli che diciamo il nuoto si apprende nel bisogno, quindi vengono immersi nella realtà di scuola 42. È un percorso che dura 4 settimane, ne abbiamo 2 l'anno, e sono diciamo i momenti in cui i ragazzi entrano all'interno del percorso 42, e quelli che sopravvivono alle piscine, quindi quelli che imparano a nuotare, sono quelli che poi accedono al core curriculum. Le due piscine avvengono attualmente nei mesi mesi di luglio e nel mese di ottobre, e invitiamo tutti i ragazzi che avessero voglia di misurarsi con una realtà diversa, con, e anche di socializzare in modo diverso, a partecipare a queste piscine, perché sono effettivamente un momento in cui ci si confronta e si tocca con mano la realtà di Scuola 42.
Le chiedo anche la risposta: come avete valutato questo percorso che non arriva da oggi, che da voi è stato fortemente sostenuto, visto anche l'esempio internazionale? Che feedback c'è da parte dei giovani?
I ragazzi sono entusiasti, e devo dire che la cosa che mi ha colpito di più è stato che l'anno scorso, nel momento della consegna dei diplomi, ci sono state alcune esperienze che sono state condivise con i partecipanti all'evento, che hanno fatto capire quanto 42 diventi, sarebbe forse troppo dire una ragione di vita, ma comunque uno stimolo e un momento in cui ragazzi che magari nel loro percorso scolastico hanno incontrato delle problematiche che devo dire dopo il periodo del Covid si sono accentuate, di potersi rimettere in discussione e stabilire un rapporto molto forte con i loro compagni di studi e con i loro colleghi, tanto che uno di questi ragazzi che ha fatto commuovere l'intera platea parlava di 42 come della sua nuova famiglia.
Guardano a livello italiano?
Ci guardano a livello italiano, ci sono altri campus, uno a Roma che è già attivo sul territorio, altri che stanno aprendo. L'ambizione sarebbe quella che i nostri ambasciatori diventassero questi ragazzi. Consideri che dei 105 che hanno ottenuto il diploma, 100 hanno già trovato lavoro, e i contatti che noi abbiamo avuti e gli impieghi sono arrivati da 67 aziende, quindi a livello territoriale diciamo la realtà comincia a prendere un peso abbastanza rilevante.
Il tuo nome?
Maria Vittoria Fanelli.
Quanti anni hai?
21.
Me la racconti la tua storia con 42 Firenze? Come è nata, come sei venuta a sapere e cosa stai facendo?
Allora, la mia storia con 42 è nata partendo dal liceo. Io faccio uno scienze umane, ho fatto uno scienze umane, e la mia professoressa di storia dell'arte mi ha fatto scoprire questa struttura. Mi disse: ah sì, c'è anche una scuola di informatica e di programmazione. Da lì mi interessai, venni a sapere che era gratuita e che c'era un periodo di prova di un mese da fare, quindi subito dopo la maturità mi sarei iscritta, avrei provato e alla fine sono riuscita ad entrare. Sono contentissima perché ho trovato, oltre a persone vicine, cioè comunque con gli stessi miei interessi, comunque qualcosa su cui lavorare che mi dasse, che mi facesse sentire bene, comunque che mi appagasse.
I tuoi interessi quali erano e come magari sono stati poi implementati dopo nel percorso, cioè conoscendo poi la realtà concreta dell'esperienza che stai facendo?
I miei interessi, sì, quelli di allora sono sempre gli stessi di adesso, quindi informatica, programmazione, comunque tecnologia, sono fan dei videogiochi, comunque tutta quella sfera lì. E la programmazione mi ha aiutato a capire proprio il mondo interno di quel genere di cose, quindi capire come funzionano e anche avere idee su come cosa fare di nuovo. Comunque io spero di lavorare appunto come software developer, quindi anche avere idee nuove, e per avere queste idee appunto è necessario sapere invece come funziona tutto l'interno di un programma.
Il modello, non essendoci professori, cioè non è una scuola come ce la immaginiamo e come siamo stati immersi tutti noi, e qual è stato l'impatto, come l'hai vissuto?
Io l'ho vissuto benissimo, perché non volevo fare università, sapevo che non era per me, proprio per la metodologia classica, e sapere che qui invece ero libera di venire quando volevo, di gestirmi i progetti come volevo, di essere comunque anche circondata da persone con cui dovevo parlare, perché il peer-to-peer è quello, è dover chiedere a qualcun altro che ha più esperienza e avere aiuto da parte sua. Quindi io mi sono trovata benissimo, e anche perché appunto mi permette di venire qua appunto quando voglio, quando invece voglio fare qualcos'altro sono libera di non venire, e appunto me crea anche un grande senso di responsabilità e di indipendenza.
Mi chiamo Leonardo Amici e sono parte dello staff pedagogico di 42 Firenze.
Cosa vuol dire staff pedagogico in questo modello così innovativo peer to peer, in cui appunto abbiamo raccontato non ci sono docenti, non c'è un organigramma così come siamo abituati a raccontare in ambito formativo?
Diciamo che è una figura un po' ambigua, quindi è un compito un po' particolare, però il lavoro principale consiste nel mantenere la salute pedagogica appunto, quindi della didattica, del corpo studentesco, assicurarsi che tutti gli studenti stiano seguendo un buon passo, riescano a stare dietro a tutti i progetti del percorso, riescano a completare quelli che sono gli obiettivi che devono raggiungere e seguirli in tutto questo percorso, oltre a mantenere tutta la infrastruttura tecnica che comunque regge la scuola.
A livello personale, quando, come hai deciso e da che percorso venivi per poter appunto aderire a 42 Firenze?
Ho iniziato 42 Firenze come studente nel 2022, ho scoperto la scuola tramite una campagna social, avevo sempre avuto l'idea che magari la programmazione o l'informatica in generale fosse qualcosa che mi potesse interessare, ma non mi ero mai gettato, diciamo, per fare la prima prova. Nel 2022 ho fatto questa prova, grazie a 42, mi è piaciuto molto e da lì che... partendo con zero basi ovviamente, che venivo da un percorso di liceo scientifico, quindi di informatica non avevo vista praticamente niente. Mi sono innamorato e ho continuato a lavorare nella scuola fino a che non ho avuto l'opportunità appunto di integrarmi al team della 42 e di contribuire a un progetto che diciamo mi appassionava molto.
Nella quotidianità, quali sono i problemi o le richieste o i bisogni principali che registri e che prendi in carico?
Beh, diciamo che il compito più frequente è il lavoro di help desk per gli studenti, quindi ogni studente per la natura del percorso che è autogestito affronta difficoltà diverse, ha dubbi su come proseguire, qual è la strategia migliore per migliorare, cosa dovrebbe diciamo affrontare per diventare migliore e continuare a affrontare il percorso nella maniera più adeguata possibile. Io li aiuto in questo, oltre appunto a mantenere tutta l'infrastruttura tecnica che comunque ha bisogno, per la natura dell'informatica, che è un mondo comunque in continuo cambiamento, di essere seguita, migliorata, aggiustata qualora ce ne fosse il bisogno.
C'è anche un ambito emotivo, psicologico, che in queste relazioni, cioè, vedi una modifica anche dei ragazzi e delle ragazze stesse in questo sistema così inedito anche per loro?
Beh, certo, io seguo i ragazzi per un periodo di circa 18 mesi normalmente, dall'inizio del loro percorso fino alla fine, e in questi 18 mesi vedo in loro, come successe in me al tempo, un cambiamento umano e professionale, dove passando da quello che spesso sono ragazzi appena usciti dal liceo, che magari non sanno bene come interfacciarsi col mondo del lavoro e con un metodo di studio che richiede intraprendenza, autonomia, crescono in queste figure che possono confrontarsi senza problemi con un'azienda, essere capaci di dimostrare quello che sanno fare e spendersi come delle figure di valore che devono essere tenute in considerazione.
Un'ultima domanda, tornando un po' all'organizzazione, una scuola aperta 7 giorni su 7 in cui c'è un ampio margine di autonomia, no? Nell'organizzazione anche dei propri tempi, ecco, siccome si lavora tanto in gruppo, come coordinare tutto questo?
Beh, il lavoro in gruppo diciamo che è uno dei compiti più importanti degli studenti 42. Il percorso va affrontato in gruppo anche nei progetti individuali e questo ti porta a necessariamente cercare delle figure che siano il più adatte possibile e il più compatibili a lavorare con te. Ogni persona ha una maniera diversa di affrontare il lavoro, una maniera diversa di organizzare progetti. C'è qualcuno che magari è più adatto a fare da leader e a guidare gli altri, qualcuno che è più adatto a seguire e a mettersi al lavoro quando ce n'è bisogno. Sta a loro diciamo trovare le figure che sono più adatte per lavorare con loro e a sua volta magari trovare delle figure che sono disponibili nelle stesse fasce orarie, che comunque è un compito per loro molto importante ma che sempre riescono a portare a termine.
Marco Biagio, 23 anni.
Come sei arrivato qui? Domanda scontata ma interessante vista l'esperienza inedita che è un po' questa di 42.
Certo, io l'ho scoperta insomma da internet e prima lavoravo nel settore dell'elettronica, poi ho deciso di reinventarmi e niente, ho deciso di mettermi in gioco appunto in questa scuola.
Reinventarti in questa giovane età però con delle idee già ben precise?
Sì, assolutamente, infatti ho deciso di fare questo full time sostanzialmente, quindi adesso sono qui tutto il giorno, studio, lavoro. Quindi, sì.
Quali sono secondo te le peculiarità di questa realtà che forse è poco conosciuta anche perché è un modello veramente innovativo?
Ma sicuramente la metodologia peer-to-peer è quella diciamo più importante, poi anche il fatto che ci siano orari liberi, quindi ti gestisci tu tutto il carico di lavoro come vuoi, è molto rivoluzionaria come questione, però è anche molto, molto stimolante perché comunque sei sempre bene o male te stesso con tutto ciò che puoi imparare.
Hai trovato anche amicizie che vadano oltre l'esperienza formativa o comunque di professionalità?
No, sì, assolutamente, anche perché comunque chi viene a fare un percorso del genere ha più o meno gli stessi interessi, quindi c'è modo di legare molto bene.
Si dice uscire da qui, cioè quando, una volta finita questa esperienza, ma finisce questa esperienza, come funziona?
Può finire magari il common core, però alla fine l'informarsi, l'imparare cose nuove non finisce mai in questo ambiente soprattutto.
Quindi l'approccio rimane?
Sì, sì, no, quello assolutamente.
Cosa vorresti fare in futuro?
Ovviamente mi piacerebbe fare il software developer a tempo pieno e qualcosa insomma che sia stimolante. Qui è tutto stimolante, quindi sono abbastanza fiducioso.
Ecco, perché una motivazione che ti ha portato è stata quella dell'inserimento lavorativo successivo, o in realtà era proprio un corrispondere a tue aspirazioni e ambiti che volevi approfondire?
No, no, ovviamente c'è anche l'interesse del posto di lavoro, una volta uscito dalla scuola, quindi poi la scuola comunque ha sempre delle iniziative dedicate all'inserimento nel mondo del lavoro, quindi mi è sembrata un'opportunità in generale.
Quindi fare quello che ti piace e lavorare facendo quello che ti piace sarebbe veramente l'equilibrio perfetto.
Sì, sì, no, infatti, esatto.
Come ti chiami?
Alessandro, ho 26 anni.
Allora dai, parlami un po' di questa esperienza, da dove arrivi e perché hai deciso.
Allora, io arrivo dall'ambiente universitario, ho fatto scienze della formazione primaria e insegnavo in una scuola dell'infanzia, quindi vengo da tutt'altro background, avevo zero conoscenze di informatica e parto da zero. Infatti l'approccio alle piscine, le piscine sono il primo incontro con questa scuola e quindi è un po' l'esame di ingresso per entrare. È stato difficile, da solo non ce l'avrei fatta, però qui abbiamo un vantaggio che non abbiamo in un ambiente universitario, ossia il fatto del peer-to-peer. Quindi non so qualcosa, vado a qualcuno che magari ha studiato ingegneria, che sa fare qualcosa che non so fare, e gli chiedo di spiegarmi come se fosse un professore. E quindi siamo tutti quanti sia professori che studenti contemporaneamente. E questo dà un grande boost, perché saper fare qualcosa è diverso da saperla spiegare, sono livelli di competenza differenti che questa scuola ti dà in entrambi.
Ecco, il discorso della competizione, che è così fondamentale in questa società performante che punta, no, al ne rimarrà solo uno, sì, e quell'uno verrà gratificato in questo sistema meritocratico che però è fortemente alimentato da disuguaglianze, come lo vivete qui, il confronto?
Qui per... in particolare alle piscine, un po' anche per sopravvivere, siamo costretti a collaborare, quindi è un ambiente in cui la collaborazione è incentivata sopra la competizione. E secondo me l'ambiente delle piscine punisce chi è più competitivo e si chiude più in se stesso, e quindi per me da questo punto di vista la scuola è positiva.
E quindi è un ribaltamento della percezione e del modello anche di visione produttiva stessa.
Sì, perché l'università ha degli aspetti di vantaggio rispetto a questa scuola, ad esempio il fatto di avere un insegnamento più rigoroso delle discipline, però ti porta a isolarti, perché sei te contro te stesso, te devi arrivare in fondo e devi riuscire a superare vari esami, e quindi è un ambiente più, secondo me, più competitivo, in cui più paragonarti con gli altri. Qui invece la tua formazione è legata agli altri. Ad esempio sto facendo un progetto di gruppo, siamo qui che stiamo lavorando, stiamo sbattendo insieme la testa sui problemi, sul fatto di perché magari non compila il programma, e quindi il mio problema è il problema degli altri, ma non sono nei progetti di gruppo. Anche nei progetti singoli, se io ho un problema, so che gli altri ce l'hanno avuto prima di me, e quindi posso andare dagli altri e chiedere come hanno risolto. Quello che dicevo prima, appunto, che siamo sia professori che studenti.
Le prossime sessioni di selezione per 42 Firenze si terranno in due finestre, dal 13 luglio al 7 agosto, dal 5 ottobre al 30 ottobre. Tutte le informazioni su 42firenze.it.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sono Cristina, progettista Mita. I nostri percorsi biennali formano le figure più richieste dai settori moda, pelletteria, accessorio, metalliche e gioielli, tessile e abbigliamento, nuove tecnologie e sostenibilità. La percentuale di occupazione dei nostri diplomati è del 94% e il diploma è riconosciuto in Europa.
ITS Mita Academy, formazione post-diploma di eccellenza, pubblica e gratuita per diventare un tecnico altamente qualificato nel comparto moda. Con ITS Mita Academy entri nel mondo del lavoro dalla porta principale. Informazioni e iscrizioni www.mitaacademy.it.
One Fest,
compie 10 anni e torna con una super lineup: Faccia Nuvola, Miscela, Parisi, Giovanni Toscano e DJ Spiller. E poi, come da tradizione, spazio alla scena emergente locale. Al WOM trovi anche area food, drink e market, dal pomeriggio fino a notte. WOM Fest, 29 e 30 maggio, Polo Fiere, Lucca. Clicca su womfest.it.
AT per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio. Prossimo appuntamento mercoledì 27 maggio alle 9.
Controradio.
Mi è rimasta una porta ancora chiusa dall'esterno. Poi tende sopra armadi e sopra quadri e ancora tutto dentro. Trattenuto da cosa non so dire bene. È ancora pieno inverno qui, è l'unica cosa calda, la mia voce che rimbalza. Di sogni e poi ci a caso, riempimi di raso e chiome bionde. Niente mi sorprende più, niente mi sorprende più. Più dei miei anni sento solo un'apparenza.
Alle 9 passate da 3 minuti, sempre nella nostra newsline, vogliamo parlare adesso di ecologia sociale e farlo con Stefano Mancuso. Fare insieme con la natura, storia di un bosco che diventa comunità, di Stefano Mancuso insieme a Daniela Mori. Un libro intervista che racconta come un bosco gestito da Unicop Firenze a Montopoli Valdarno si trasformi negli anni in un vero laboratorio di partecipazione, biodiversità e comunità umana. Il libro, curato da Cristina Nadotti, si colloca tra la divulgazione scientifica, l'ecologia sociale, la narrazione di esperienze concrete di riappropriazione del paesaggio. E Fare insieme con la natura sarà presentato questa sera presso il Centro Rogers in Piazzale della Resistenza Scandicci, a ingresso libero dalle 17:30, alla presenza delle autrici e degli autori. Sul libro e sulla presentazione di oggi Raffaele Palumbo ha intervistato lo stesso Stefano Mancuso.
Si tratta di un terreno circa 6 ettari lungo la Firenze Pisa Livorno che erano stati acquisiti anni fa da Unicop per costruirci sopra un centro, un famigerato centro di logistica, una di quelle cose, diciamo, che ultimamente stanno rovinando ancora di più l'ambiente del nostro pianeta. Non era soltanto un terreno, erano 6 ettari completamente coperti dal cemento perché avevano ospitato per anni un allevamento intensivo e quindi erano cementificati, super inquinati, un allevamento intensivo che era stato addirittura chiuso per problemi sanitari. Quindi, insomma, stiamo parlando veramente del peggio del peggio. Ora, qual è la parte esemplare di tutto ciò? È che l'Unicop, invece che costruirci sopra un centro di logistica, ci rinuncia e utilizza questo terreno per disinquinarlo, bonificarlo e farci costruire e farci sopra un bosco. E questa è una storia davvero, sembra una storia da Charles Dickens, una storia con il lieto fine, perché stiamo parlando di una cooperativa che invece di fare soldi con un centro di logistica perde quei soldi, rinuncia ai soldi che avrebbe potuto fare in altra maniera e ne costruisce spendendo una grande quantità di soldi, li bonifica e ne fa un bosco. Io trovo che sia una storia esemplare proprio perché imitabile, cioè bisognerebbe che fosse imitata. Ci sono due versanti che sono fondamentali. Il primo, stiamo parlando appunto, perché chiaramente una cooperativa non è un'azienda privata e questo è una questione fondamentale, cioè il ritorno del beneficio sui soci è una questione che nessun altro altra che nessun altro tipo di forma economica di azienda può garantire. L'altra cosa è che la partecipazione a questa, alla creazione di questo bosco ha coinvolto direttamente un numero molto elevato di cittadini, perché quello che ha fatto COP, Unicop, è stato quello di, è stato iniziare un cosiddetto crowdfunding che ha permesso di raccogliere fra tutte le persone che vanno a fare la spesa a Unicop, quindi non soltanto fra i soci, un 250.000 euro, che non sono una quantità abbastanza irrilevante rispetto alla spesa generale, ma che hanno che rappresentano una questione fondamentale, cioè la partecipazione diretta delle persone nella gestione di un bene e nella produzione, nell'acquisizione e gestione di un bene che poi diventerà loro. Quindi veramente, da dove la si voglia guardare, questa storia è una storia edificante.
È un bosco che fa comunità ed è anche un bosco che ha delle caratteristiche precise. Parliamo di questo, Mancuso.
Intanto è un bosco che sorge in una zona che è fortemente inquinata. La Firenze-Pisa-Livorno, come qua tutte le strade che hanno un grande traffico, presentano ovviamente dei tassi di inquinamento atmosferico molto più elevati del normale e del consentito. E questo bosco è un bosco, intanto abbiamo ricreato un bosco che aveva la stessa vegetazione più o meno di quella che si sarebbe dovuta trovare un tempo prima che il disastro ambientale iniziasse. Chi visita oggi questo bosco rimane realmente sconcertato dalla differenza che in 2-3 anni si può avere rispetto a una distesa enorme e orribile di cemento. E poi non è soltanto questo, sono i benefici ambientali che questo bosco porta alla cittadinanza, perché assorbe grandi quantità di anidride carbonica, quindi anche se piccolo fa la sua opera nel contrastare il riscaldamento globale, assorbe gli inquinanti che vengono prodotti dalle macchine che passano lungo la FIPL, perlomeno in quel tratto, abbassa la temperatura, questione fondamentale di cui cominceremo di nuovo a parlare e a renderci conto fra qualche settimana, quando le nostre città diventeranno roventi e con problemi sociali, perché questa è una questione fondamentale, cioè il riscaldamento delle città, il riscaldamento globale è una cosa che agisce sui più deboli, sui più fragili, su chi non ha i mezzi per raffreddarsi e per difendersi, quindi raffredda molto il bosco, raffredda molto, raffredda anche 4-5 gradi. È anche un esempio, qualche cosa che noi ci auguriamo le amministrazioni vorranno vedere e provare a imitare, perché insomma questo è la strada per provare a contrastare l'aggressione all'ambiente nei prossimi anni.
In questa storia c'entra anche la Costituzione, la funzione sociale della cooperazione, la mutualità, in qualche modo un modo di stare al mondo non speculativo, il ruolo di una cooperativa di consumatori. E tutto questo si intreccia con un tema che sembra, non so lei che ne pensa, Mancuso, anche molto rimosso, che è quello dell'ambiente.
Beh sì, sicuramente il tema dell'ambiente è un tema che ormai è uscito dal quadro, diciamo, dall'obiettivo, dall'attenzione della maggior parte delle persone. Direi che c'è stato uno spartiacque con il Covid. Prima del Covid sembrava che il mondo avesse preso una direzione precisa, ricordiamo il Green New Deal che poi è stato in gran parte smantellato, ricordiamo Greta Thunberg, i Friday for Future, insomma tutta una serie di movimenti, di realtà e anche di interessi che col Covid, insomma, in qualche maniera, nonostante ci si sarebbe aspettati il contrario, sono stati spazzati via. Oggi, diciamo, l'ambiente è all'ultimo posto dell'interesse di qualunque organizzazione a qualunque livello del pianeta. So che mi sembra che sia esagerato, ma è davvero così. È rimasto un interesse soltanto per una quantità irrilevante di persone. Detto questo, lei citava una questione fondamentale, che è quella della cooperazione. Beh, la cooperazione a me interessa addirittura da un punto di vista biologico. Cioè, noi abbiamo l'idea che la vita proceda per competizione, cioè che nella vita vinca il più forte, il più furbo, il più intelligente. Ci abbiamo questa idea, ce l'abbiamo insomma dalla metà dell'Ottocento, da prima ancora Hobbes, Homo homini lupus, insomma questa idea nasce praticamente insieme alla teoria dell'evoluzione, perché Darwin non dice mai una stupidaggine del genere, ma nasce insieme in una Inghilterra che doveva in qualche maniera trovare una giustificazione a quello che poi sarebbe diventato il capitalismo selvaggio, il capitalismo senza regole, in cui ognuno fa quello che gli pare e quindi emerge il più forte. Bene, questa idea che la vita funzioni in questa maniera è un'assurdità, è una follia, questa è un'aberrazione soltanto umana. La vita non procede attraverso la competizione, ma procede attraverso la cooperazione. La cooperazione è il sistema fondamentale che permette alle specie di sopravvivere a lungo. C'è un grandissimo biologo evoluzionista che noi conosciamo quasi sempre soltanto per le sue tesi anarchiche, si chiamava Kropotkin, il quale agli inizi del secolo scorso scrive un libro magnifico il cui titolo era Il mutuo appoggio come fattore dell'evoluzione. Ora già a me questo chiamare la cooperazione mutuo appoggio mi apre il cuore, mi sembra una cosa ancora più bella, appoggiarsi gli uni con gli altri. Cosa scrive Kropotkin in questo libro, che è un libro scientifico? Lui scrive, io mi sono accorto di una cosa, che è controintuitiva, cioè noi pensiamo che quando le risorse siano poche, la competizione sia la più alta possibile, cioè le persone si scannano per ottenere quel poco che è disponibile. In realtà, dice Kropotkin, la natura funziona in maniera opposta, cioè è proprio quando le risorse sono poche e quando l'ambiente è instabile che la cooperazione diventa l'unica maniera possibile per sopravvivere. Ecco, io vorrei che si rileggesse questo libro, vorrei che cominciassimo a capire che addirittura tutto nella vita funziona per cooperazione. Le nostre stesse cellule, le cellule di cui è fatto il corpo umano, sono costruite da una cooperazione, da un mutuo appoggio antico fra due batteri diversi che si sono messi a vivere insieme. Per tutta la vita funziona attraverso la cooperazione. Il fatto che nelle nostre dottrine economiche le forme cooperative di gestione dell'economia siano viste come quasi marginali, non interessanti, che interessano soltanto alcune limitate aree del mondo produttivo ed economico è un'altra delle storture del nostro tempo. Io sono certo invece che la forma cooperativa diffusa, quindi orizzontale, opposta alla gerarchia, alla verticalità del capitalismo senza regole che oggi domina il pianeta, ecco, io penso che la forma cooperativa sia il futuro del nostro mondo.
Me like she does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past.
first time that she really done me. Ooh, she done me. She done me good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Le 9:17 minuti, siamo in Newsline su Controradio, ci ringraziate per questo bellissimo servizio sul bosco di Montopoli, tutti i contributi che ritrovate integralmente in podcast sul nostro sito controradio.it, anche per chi non riuscisse ad andare questa sera all'appuntamento al centro Rogers di Scandicci, ricordiamo l'ingresso libero dalle 17:30. Vi anticipiamo poi che questa mattina alle 9:35 andrà in onda il terzo episodio di Comuni e Comunità. Le istituzioni si raccontano, un ciclo di podcast a cura di Domenico Guarino promosso da ANCI Toscana in collaborazione con Controradio. Titolo e tema di questa puntata: Humus, governance locale per la salute del suolo. Ma adesso andiamo ad Alto Pascio per raccontarvi una storia, un luogo che per anni è stato simbolo di degrado, assenza, paura, silenzio e anche omertà, e dunque rinasce come spazio pubblico vivo, aperto alla cittadinanza. Il 16 maggio scorso, infatti, con una grande festa è stato riconsegnato alla comunità il bene confiscato all'Ndrangheta di via Puccini a Spianate. A ripercorrere la vicenda è la sindaca di Alto Pascio, Sara D'Ambrosio, nell'approfondimento di Rossana Mamberto.
Il 16 di maggio abbiamo chiuso un capitolo di una storia importante, una storia che parte da lontano, dal 2001, quando la Procura di Reggio Calabria, in particolare anzi il Tribunale, la Corte d'Appello, confisca definitivamente una villetta a Spianate in via Puccini numero 5 a una famiglia che aveva degli stretti, forti legami con l'Ndrangheta. Nel 2003 questo immobile entra nel patrimonio del comune e rimane nella disponibilità della famiglia a cui fu confiscato fino al 2009, con contratti di affitto che l'amministrazione, con delibera di giunta, periodicamente rinnova. Quindi, diciamo, una abbastanza palese violazione a quelle che sono le norme della destinazione dei beni confiscati. E intorno a quegli anni 2009-2010 questi contratti di affitto terminano, anche grazie al fatto che la famiglia in questione aveva finalmente costruito un'altra casa molto vicina a quella confiscata, proprio adiacente, e qualche mese dopo il comune, nel sopralluogo per verificare la consistenza del bene, lo trova distrutto.
Cioè il bene era stato restituito, sì. Praticamente distrutto.
Ecco, sì, diciamo, nell'intervallo di tempo tra la fine del contratto d'affitto e l'entrata in possesso del comune, qualcuno, ignoti, così come la denuncia riporta da parte del funzionario del comune alla caserma dei carabinieri, ha distrutto l'immobile nella sua interezza, perché non c'erano più i solai, gli impianti, totalmente distrutto dal secondo piano al piano terra e quindi di fatto inagibile. Bene, e lì inizia una storia che mantiene in essere il silenzio che dal 2001 al 2009 era stato protagonista, quindi rimane tutto silenzioso fino al 2013, quindi 3 o 4 anni sostanzialmente, quando all'interno di un'altra indagine, sempre riferita alla stessa famiglia, si viene a sapere appunto che c'era un bene confiscato di proprietà dell'ente comunale distrutto, e lo veniamo a sapere da consigliere comunale di minoranza. Da lì in poi sono stata eletta sindaca nel 2016, cerchiamo di trovare una soluzione a questo immobile per di fatto una demolizione e ricostruzione, perché altro non era possibile fare, e dopo tanti tentativi, tantissimi, andati vani, nel 2021 2021 partecipiamo a un bando di rigenerazione urbana del Ministero dell'Interno, con anche da parte mia scarsissime aspettative. E invece quelle scarsissime aspettative sono ripagate da un finanziamento di 2 milioni di euro per demolizione e ricostruzione, che poi si trasforma in PNRR pochissimi mesi dopo. Ecco, il 16 di maggio noi abbiamo inaugurato il primo PNRR di Altopascio, e io penso il PNRR più importante non soltanto per Altopascio, ma anche per un ambito molto più ampio di quello altopascese, e lo dimostra la partecipazione che c'è stata all'evento di colleghi, amministratori, politici in generale di alti livelli regionali, le istituzioni tutte, le associazioni. Ecco, la risposta più bella è stata quella.
Ecco, che ne sarà adesso di questo spazio? I lavori si sono conclusi, quindi?
Sì, i lavori si sono conclusi e in questi anni abbiamo lavorato sia con la cittadinanza che, come le dicevo, con le istituzioni, in particolar modo con la prefettura, che ha fatto un importantissimo lavoro di coordinamento, di guida in questa costruzione del futuro dell'immobile confiscato. E grazie appunto a questa interlocuzione importante, noi avremo ai piani superiori di questa villetta, che è piano primo e due piani sopra il primo, quindi diciamo nei piani superiori, primo e secondo, appartamenti per carabinieri, quindi alloggi per carabinieri, per la stazione di Altopascio, stazione dei carabinieri di Altopascio, e al piano terra, con la partecipazione della cittadinanza, in particolare dei giovani, abbiamo costruito lì uno spazio, diciamo, ricreativo, proprio per la partecipazione giovanile, e partecipazione giovanile intendo in particolar modo la fascia di età dell'adolescenza. Ecco.
Ci sarà anche uno spazio aperto, fruibile dai cittadini.
Sì, esatto, la rigenerazione urbana prevedeva la demolizione e ricostruzione del fabbricato, la realizzazione di un marciapiede che collegasse il centro della frazione, che è a meno di 100 metri dall'immobile stesso, e un collegamento sempre tramite marciapiede a un nuovo parco urbano all'interno di una lottizzazione, quindi di una zona residenziale prospiciente, insomma veramente vicina all'immobile. E la filosofia che c'era dietro poi a questa realizzazione era di dare il senso che la legalità si insinua in positivo, chiaramente, all'interno del territorio, no? Quindi si ramifica all'interno del territorio e lo riempie di cose belle, quindi si collega al centro, ha come fulcro l'immobile, ma poi si ramifica ulteriormente all'interno di una zona residenziale con un parco urbano, quindi un altro esempio più di socialità e di vicinanza alle nuove generazioni.
Ecco, leggo che sono già state previste delle attività che verranno fatte all'interno di questo spazio per i giovani, che si chiamerà Zenith, come per esempio corsi e laboratori di murales, di videomaking, insomma già attività sì, predefinite con orari e tutto. Diamo qualche informazione per chi appunto volesse venire a scoprire queste attività o comunque conoscere meglio cosa sarà questo luogo.
Sì, allora noi appunto abbiamo voluto diciamo destinarlo da subito a delle attività che sono state pensate insieme ai giovani. Abbiamo alcuni laboratori che sono il laboratorio di videomaking e di murales, ai quali ci si può iscrivere, e ci sono dei numeri di telefono da chiamare, trovate tutto sui social del comune, oppure telefonate e vi saranno date tutte le informazioni. Abbiamo anche la tombola sociale, perché è una delle attività e non ci sono più Altopascio, che veniva svolta grazie a un servizio di volontariato e che torna ad esserci grazie alla banca del tempo, quindi persone si mettono a disposizione e scambiano le loro ore con altri cittadini, e quindi è un altro modo di donarsi alla comunità, e in questo senso quindi attività anche per persone meno giovani, ma che hanno voglia di stare insieme, di ritrovarsi.